Santa Madre di Dio, prega per noi. Benvenuti a quanti partecipate ai Sabati Mariani nella Basilica Romana di Santa Maria in Via Lata. È un cordiale augurio di buon ascolto a coloro che ci seguono attraverso Radio Mater. È il terzo sabato della 34ª serie che quest'anno abbiamo dedicato a Maria nel Concilio a 50 anni dall'inizio del Vaticano II, 11 ottobre 1962. Questa sera tiene la lezione Monsignor Cristoforo Caramsa, ufficiale della Congregazione per la Dottrina della Fede, su un tema dell'insegnamento conciliare, sempre attuale e tanto appropriato a questo periodo di Avvento, nel quale siamo invitati a rallegrarci nel Signore, nell'attesa del suo Santo Natale e nell'attesa della sua ultima venuta nella gloria. Rallegrarci nella speranza riposta per noi nei cieli, della quale la Vergine Maria è insieme compimento e garanzia sicura. Monsignor Cristoforo Caramsa ci propone allora il tema Maria, segno di certa speranza e di consolazione, ispirandosi alla Lumen Gentium numero 68. Egli, laureato all'Università Gregoriana e docente incaricato presso la medesima Pontificia Università Gregoriana, ha al suo attivo diverse pubblicazioni, ricordo in particolare Davvero Dio soffre? La tradizione e l'insegnamento di San Tommaso. Il Rosario, riflessione sulla lettera apostolica, Rosario Virginis Mariae. E ultimo, 2011, Abitare la parola, in compagnia della Madre del Verbo. Con la precisione che gli è consueta, e lì ci ha già trasmesso il suo testo perché lo possiamo eventualmente poi meditare, e l'abbiamo già posto nel nostro sito www.culturamariana.com sotto la finestra attività, l'abbiamo già posto sotto il suo nome e ci ha dato anche una scheda nella quale possiamo leggere i testi fondamentali sui quali egli intende sviluppare la sua relazione, cioè Lumen Gentium 68 e l'enciclica di Benedetto XVI Spe Salvi ai numeri 49-50 dal titolo Maria, stella della speranza. Col nostro grazie, sincero e fraterno, a Lui la parola, a noi l'ascolto.
Grazie a Padre Ermanno per le parole troppo buone e a tutti voi. E la parola darei subito al Concilio, a quell'articoletto 68 attorno a cui vogliamo radunarci oggi tutti insieme. Il Concilio ci ha insegnato la Madre di Gesù, come in cielo, in cui è già glorificata nel corpo e nell'anima, costituisce l'immagine e l'inizio della Chiesa che dovrà avere il suo compimento nell'età futura. Così come in cielo, così anche sulla terra, lei brilla ora innanzi al pellegrinante popolo di Dio quale segno di sicura speranza e di consolazione fino a quando non verrà il giorno del Signore. Quando Monsignor Gérard Philips commentava la Lumen Gentium nel suo volume che è diventato il classico in questo genere, scriveva circa quel numero 68: «Siamo davanti a un articoletto che è il più breve di tutto documento, ma tocca un'idea importante, che in questi ultimi anni è rimasta troppo in ombra. Il significato, cioè, per la Chiesa dello stato glorioso di Maria. È la immagine e l'inizio di quella che sarà la Chiesa nella sua forma compiuta. Effettivamente il passo conciliare che Padre Ermanno ci ha offerto per commentare è brevissimo, conciso, ma dottrinalmente molto denso e molto importante. Maria è lodata come l'icona escatologica della Chiesa, verso di cui mantiene un rapporto dinamico, materno, vivo, diremmo quasi vivace e costante. Lei è segno sicuro di speranza e perciò anche segno di consolazione. Ciò che oggi è stato ormai superato del giudizio di Monsignor Philips, credo è proprio quel messa in ombra di tale verità mariana, che proprio in quanto ripescata dal Concilio, riacquisita dall'insegnamento conciliare, ha aperto le strade e ha dato nuovi stimoli alla riflessione teologica. Oggi penso che assistiamo a un rinnovato sia approfondimento che arricchimento dell'espressione mariologica, e in questo il nostro ultimo numero non è un'eccezione, ma anch'esso ha trovato le vie aperte per uno sviluppo teologico. Nella Beata Vergine Maria, la Madre di Gesù, assunta in cielo, il Concilio vede Imago et Initium Ecclesiae, che giungerà al suo compimento nell'escatologia, ma che già ora è per noi il segno di certa speranza in mezzo alla storia burrascosa. Maria infatti è rivolta verso la Chiesa, e questa è la certezza del Concilio, perché fu sempre rivolta alla speranza della vita eterna, che ora gode alla destra del Signore. Così, a partire dalla speranza compiuta nel mistero dell'Assunzione, lei può sostenere efficacemente la speranza dei suoi fratelli e delle sue sorelle nel cammino verso il cielo. Un cammino di cui conosciamo la strada. È significativo che quando Beato Giovanni Paolo, nella sua enciclica Redemptoris Mater, ha riassunto in un certo senso l'insegnamento mariano della Lumen Gentium, ha rilevato due verità mariane quasi come linee guida di tutta mariologia conciliare. La prima è la madre amatissima della Chiesa, e la seconda è la figura della Chiesa nella fede, nella speranza e nella carità. La madre della Chiesa è l'icona, figura delle tre virtù teologali, della fede, della speranza e della carità. Sarebbero i cardini, per Giovanni Paolo, della mariologia conciliare. In effetti, quando leggiamo la Lumen Gentium, con insistenza si sottolinea nelle sue pagine il rapporto tra Maria e la fede, ma al contempo la credente, la fede di Maria, è la porta d'accesso per spiegare anche il suo rapportarsi a tutte le tre virtù teologali e in specie anche alla speranza. Dalla fede nasce la speranza, e quanto grande e sublime è la fede, tanto grande è la speranza che si rende operosa nella carità. Così, quando la Lumen Gentium riconosce Maria quale sovraeminente e del tutto singolare membro della Chiesa, figura ed eccellentissimo modello per essa nella fede e nella carità, e poi ricorda, seguendo i padri della Chiesa, che Maria non fu uno strumento meramente passivo nelle mani di Dio, ma che cooperò alla salvezza dell'uomo con la libera fede e obbedienza, e così fu proclamata beata per la sua fede, E così ha potuto avanzare nella vita pubblica di Gesù, nella pellegrinazione della fede. E così finalmente cooperò in modo del tutto speciale alla sua opera con l'obbedienza, la fede, la speranza e la carità. Essa pure è vergine che custodisce integra e pura la fede data allo sposo, imitando la madre del suo Signore, con la virtù dello Spirito Santo, conserva verginalmente integra la fede, salda la speranza e sincera la carità. A partire dalla fede di Maria, quasi chiudendo il cerchio delle sue virtù, il Concilio conclude con la immagine a cui noi oggi diamo l'attenzione. Lei è segno di certa speranza e di consolazione. Lei, un po' come prima Abramo, padre dei credenti, ebbe fede sperando contro ogni speranza. Ora, il numero 68 della Lumen Gentium ci invita a scrutare questo legame tra Maria e il mistero escatologico della fede, della speranza che si compie. Tale legame va affrontato tenendo conto di ciò che i Concili Vaticani chiamavano analogia fidei, cioè il nesso tra i misteri della fede tra di loro e il fine ultimo dell'uomo. Attraverso il rapporto che Maria ha con Cristo, il suo mistero si irradia di tutti i misteri della fede, iniziando da quello della Trinità e della Chiesa di Cristo e compiendosi proprio nell'eschaton, nella vita eterna. In quest'ultimo ambito che ora ci interessa, e in particolare la singola verità della sua assunzione, del dogma dell'assunta, capace ad illuminare il mistero della speranza futura e della vita eterna, senza trascurare, ma coinvolgendo l'intero mistero ecclesiale, l'intera comunione dei santi che pellegrina verso la patria del Padre. Maria assunta fa parte della verità fondamentale dell'ordine escatologico. Il dogma dell'assunzione corporea di Maria ha, per così dire, il suo luogo teologico naturale corrispondente alla realtà nell'escatologia. Si trova nella dimensione fondamentalmente escatologica, ma non nel senso di una escatologia puramente orientata al futuro, che ponga di fronte all'uomo uno scopo tutto sommato lontano, verso cui si dovrebbe aspirare in una semplice attesa, ma la pone in un'escatologia che illumina il presente e che, oltre ad essere non ancora, è anche un già compiuto, che illumina la fede di quel tempo in cui camminiamo verso la casa del Padre. Se un tale mistero mariano ed escatologico fu in passato parzialmente trascurato, come diceva Philips, oggi credo che è ritornato di nuovo sulle scrivanie dei teologi. Il mistero di Maria si rinvigorisce in una dimensione escatologica, in cielo, ma sempre con una viva importanza per l'ora presente, in terra, in una perenne dimensione storico-salvifica, soteriologica e ecclesiologica. Maria glorificata in eterno non è chiusa in un isolamento quasi cristallino, beato e lontano dalle vicende dei fratelli e delle sorelle, dalle sofferenze dell'umanità, dalle prove della Chiesa e del mondo, ma lei, essendo in cielo, diventa speranza e consolazione per questa terra, fino all'ora futura, quando il Figlio verrà. Maria è dunque un segno fedele e tangibile di una speranza certa, di una unica consolazione che può effettivamente dare il conforto. Lei è figura di una speranza realizzata, cioè di quell'ancora che collega il cielo e la terra. In realtà però ciò che dice il Concilio in questo brevissimo articolo non è una novità. Alla tradizione cristiana riconoscere in Maria segno di speranza non è un tema nuovo. Basti pensare alle parole eloquenti della Salve Regina che ogni giorno recitiamo e in cui cantiamo Maria la speranza nostra, spes nostra. La funzione di Maria rispetto alla speranza cristiana fu difatti nel passato espressa potentemente nell'orazione cristiana. Pensate solo alle litanie lauretane nelle quali con fiducia invochiamo in modo indiretto, ma in realtà invochiamo proprio lei, speranza nostra, quando la chiamiamo aiuto dei cristiani o rifugio dei peccatori. E quando in molti canti mariani, antichi o nuovi, domandiamo il suo soccorso, il suo aiuto, la sua intercessione, in realtà ci poniamo nell'ottica della speranza e in lei poniamo la nostra speranza. L'ausiliatrice è colei a cui da secoli i fedeli si rivolgono specialmente quando le umane speranze vengono meno, nella malattia e nel dolore, davanti alla morte, nei drammi, nelle guerre. E riuscendo così a partire da quella fiducia nella sua protezione di madre della speranza, a rinnovare la cristiana speranza, che è essenziale per il nostro cammino, senza di cui non possiamo dare ragione alla nostra fede, senza di cui non siamo testimoni del risorto. Da lei si implorano la guarigione del corpo e la consolazione dell'anima, la vera consolazione. E così si implorano per la sua intercessione quei doni eterni di colui che compie ogni nostra speranza. Perché Lui è origine e radice delle speranze nostre. È solo in Cristo che possiamo capire il rapporto di Maria alla speranza. In questo nostro incontro, che ha per tema istanze, acquisizioni, aperture, e che il Concilio ci ha posto davanti, io vorrei molto modestamente riassumere solo alcuni tratti della riflessione teologica postconciliare, che in qualche modo riprende il testo del Concilio, poi ascoltare con voi alcune istanze e aperture del Magistero dei nostri Papi, che devo dire con una certa predilezione riprendono le parole del numero 68, specialmente Giovanni Paolo e Benedetto XVI, e alla fine, se il tempo ci permette, dare qualche sguardo anche su acquisizioni liturgiche e forse anche qualche segnale di ricerca ecumenica legata a questo titolo di Maria, segno di speranza. Ora devo dire che nella teologia postconciliare mi sembra che Maria, segno di speranza, è stata riletta in modo prediletto in una chiave personalista, in un'ottica teologico-antropologica della fede, della grazia, del dono e della risposta. È una dimensione che si aggiunge a quella solida base cristologica, esoteriologica ed ecclesiologica. D'altro canto, le vie guida del Concilio. Ma vorrei spiegare quel segno di speranza con qualche titolo di approfondimento che si trova oggi nella riflessione teologica e che d'altronde è anche promosso dal Magistero Pontificio. Vorrei rileggere il segno di speranza con voi in chiave di maternità, Maria è madre della speranza, in chiave di femminilità, lei è la donna della speranza, in chiave morale, lei è modello della beata speranza. Vorrei poi toccare per un istante un titolo che oggi vive un certo rinascimento, la Stella Maris è stella della speranza. E alla fine ricordare che in lei ci è permesso vedere anche il pegno di speranza. Innanzitutto, il rapporto tra Maria e la speranza va visto in chiave della sua divina maternità. Lei è la madre della speranza perché da lei è nato Cristo, che è speranza dei popoli. Generando Gesù Cristo, nostra speranza, speranza della gloria, come dice Paolo ai Colossesi, Maria può e deve essere invocata come madre della speranza. Nel latino inno dell'ufficio delle letture del 21 novembre, della presentazione della Beata Vergine Maria, si canta proprio questo titolo, Mater Spei, che in italiano è reso non del tutto fedelmente con Ave Speranza Nostra, perdendo un po' il significato materno associato alla speranza, alla misericordia, alla grazia e alla letizia. Se la ragione di quel titolo è cristologica, non di meno anche ecclesiologica. In realtà la maternità di Maria, originata dal suo figlio, si estende a tutta la Chiesa e così sostiene nella speranza l'intero corpo mistico di Cristo e i singoli cristiani. Così generando Cristo speranza nostra, lei maternamente segue e sostiene le vie della speranza della Chiesa e ricorda alla Chiesa di come essere rivolta verso la vita eterna. In mezzo alla Chiesa lei è effettivamente madre della vera speranza. Ma nei tempi postconciliari, sulla scia del Signum Spei, è stato sviluppato ampiamente quell'approccio al binomio Maria-Speranza anche in chiave antropologica, in particolare rilevando la spiccata sensibilità della sua femminilità, del suo genio femminile, come direbbe Giovanni Paolo, che caratterizza la risposta di Maria alla vocazione divina. Lei è effettivamente donna della speranza, perché in lei la fede, la speranza, la carità raggiungono il modello luminoso di risposta alla chiamata del Salvatore, fino a poter dire che il segno della certa speranza per noi ha il volto di una donna, di una sorella nostra, presa dalla stirpe umana per essere la prima collaboratrice della grande speranza di Dio incarnata. Una donna che rappresenta l'umanità intera. Lei è quel primo membro dell'umanità a corrispondere pienamente al compiersi e al realizzarsi della speranza. Così riprende tutta la scia dei giusti, dei poveri di Israele. Ma lei, seguendo Cristo il suo spirito, in lei si ritrova l'umanità realizzata attraverso le virtù teologali, attraverso la speranza, che è quella virtù per la quale desideriamo il regno dei cieli e la vita eterna come nostra felicità, riponendo tutta la fiducia nelle promesse di Cristo e appoggiandosi non sulle nostre forze, ma sull'aiuto della grazia e dello Spirito Santo. In mezzo all'umanità, quella pienezza ha riuscito a raggiungere per prima una donna, donna della speranza. Nella teologia moderna si è riaffermato con forza anche la esemplarietà di Maria nei confronti delle virtù teologali, nei confronti della speranza. Lei è stata chiamata, ed è così cantata dal prefazio della messa della Beata Vergine, madre e modello della Beata Speranza. In quel segno di speranza che è la sua persona per lei, per noi, noi siamo orientati e riceviamo quasi il riassunto di come modellare la nostra vita alle virtù di Dio, di come realizzare fino alla perfezione il dono della fede, della speranza e della carità. In realtà questo significato di modello della beata speranza, che corrisponde alla dinamica del numero 68 della Lumen Gentium, noi lo troviamo nella classica spiritualità mariana da Luigi Maria de Montfort, quando nel suo trattato sulla vera devozione a Maria, lui chiede alla madre, chiede a Maria, perché lei ponga le radici di tutte le sue virtù negli eletti, perché crescano in virtù e in grazia, affinché lei riproduca nei cristiani senza lasciare il cielo quelle virtù che lei aveva esercitato sulla terra: la fede invincibile, l'umiltà profonda, la mortificazione universale, l'orazione sublime, la carità ardente e la ferma speranza. Un altro approccio per spiegare il segno di speranza credo che dobbiamo ritrovare in quel titolo che forse è uno dei titoli mariani più cari al nostro Santo Padre Benedetto, la stella della speranza. Lui la invoca così con particolare frequenza e ne ha dedicato i due ultimi della Spe Salvi, della sua enciclica sulla speranza, alla profonda meditazione su questo titolo mariano. Questi due ultimi numeri non sono solo una consueta meditazione mariana, una conclusione di ogni enciclica che di solito è dedicata a Maria, ma portano qualcosa di nuovo, fresco e rinvigorito. Mi sembra che portano anche in un certo sviluppo del testo conciliare circa il rapporto di Maria e la speranza. Pensate che anche qualche giorno fa, 2 dicembre, quando il Santo Padre parlava ai teologi e alle teologhe della Commissione Teologica Internazionale, non ha dimenticato di invocare Stella della Speranza a guidare e proteggere il prezioso lavoro dei teologi e delle teologhe per la Chiesa a nome della Chiesa. questa invocazione particolarmente significativa. Collega la stella della speranza al lavoro dei teologi nei tempi, per molti versi, non molto facili, nei quali la teologia spesso deve riapprendere da Maria il paradigma del retto teologare, del retto pensare il mistero di Dio. Voi sapete che il titolo della stella della speranza in realtà richiama quell'antico della stella Maris, la stella del mare. Così Maria veniva riconosciuta dai diversi autori antichi come illuminatrice del cammino. Agostino addirittura ha una pagina bella in cui vede Maria come quella madre che illumina la notte, che illumina il buio della storia, e la paragona a quella stella che guida verso il Signore che nasce. Ma certo, il testo forse più famoso della stella Maris è quello di San Bernardo. Guarda la stella, invoca Maria, perennamente ormai risuona nella chiesa. Poi ripreso da San Luigi Maria, che rileva che l'impegno di Maria è come stella del mare, perché guida al porto sicuro della vita eterna tutti i fedeli, e pertanto bisogna legare le anime a Maria, dice De Montfort, come a un'ancora ferma e salda. Maria, segno di sicura speranza. Lei però anche pegno di speranza. La canta così la coletta della Santa Messa della Maria Vergine della Santa Speranza. In realtà ultimamente fu anche Benedetto XVI a ripescare questo titolo. E qualche anno fa, rendendo omaggio all'Immacolata in Piazza di Spagna, diceva: piena di grazia tu sei, Maria. Il tuo nome è per tutte le generazioni pegno di sicura speranza. Sì, perché, come scrive Dante, per molti mortali tu sei di speranza fonte vivace. A questa fonte, alla sorgente del tuo cuore immacolato, ancora una volta veniamo pellegrini fiduciosi, attingere fede e consolazione, gioia e amore, sicurezza e pace. È chiaro che è Cristo, con la sua croce, il pegno di speranza e di salvezza, di pace e di riscatto, ma è altrettanto giusto ritenere che Maria fa parte di questo misterioso pegno proprio per il suo rapporto strettissimo col Figlio. Il pegno è ciò che si dà al creditore per la sicurezza del credito, è la garanzia su un bene altrui. E ora Maria partecipa all'opera di salvezza del suo Figlio, che per noi è la garanzia, il pegno della vita eterna. Ora lei l'ha assunta in cielo, ci è data proprio come segno di garanzia, il pegno della sicura speranza. Ripercorrendo i testi del Magistero Pontificio post-conciliare, devo dire che si può ritrovare un po' le linee guida con le quali i singoli pontefici leggono il rapporto di Maria alla speranza. Paolo VI forse non richiama questo fatto spessissimo, anche se ci ha lasciato gli insegnamenti mariani che ogni tanto bisognerebbe ripescare perché sono di perenne valore, con la sua Marialis Cultus e con la mia amata omelia, cioè la sua omelia che a cui torno spesso sulla devozione a Maria, a Nostra Signora di Bonaria a Cagliari. Ora, Paolo VI una volta, almeno a quanto mi pare, ricorda Maria Madre della Speranza e collega questo suo impegno materno, collega alla gioia, alla Santa Letizia, in un testo che è anche uno dei più importanti del pontificato, sulla gioia cristiana. Madre della speranza e madre della gioia è la causa della nostra vera letizia. La gioia, infatti, è il frutto della vera fede e della vera speranza. Una gioia duratura è possibile solo a partire dalla virtù della speranza. Una gioia che non sia solo allegrezza di un momento, ma che sia la costante serenità del cuore. È possibile solo in un più ampio disegno di speranza. Altrimenti si è racchiusi in ciò che è umano senza trovare le vere vie di uscita. Invece in Maria l'umanità trova il suo compimento, trova la sua vera speranza. E però Giovanni Paolo II, che nel suo lungo pontificato ha effettivamente approfondito il rapporto tra Maria e la speranza, e credo che il titolo che ha prediletto è quello della Madre della Speranza. Ci sono molti passi nel suo insegnamento dove così ricorda Maria. Io vorrei riportarvi alla memoria solo due, quelli delle esortazioni apostoliche dedicate all'Europa e al Ministero dei Vescovi, dove una volta rilevata la radice, l'origine della speranza cristiana in Gesù Cristo, il Papa può scrivere: Maria fa crescere in noi la virtù della speranza. Lei, Madre della Speranza, è l'aurora di un mondo nuovo, è colei che veglia, che dona Gesù, è colei che è la speranza dell'umanità, perché è speranza della gloria. Se Giovanni Paolo, pur non trascurando altri nomi, per così dire, di Maria nei confronti del suo impegno per la speranza cristiana, predilige quello della Madre della Speranza, il nostro Santo Padre Benedetto XVI credo che ama di più parlare della Stella della Speranza. Lui stesso lo ha confidato, per così dire, nella sua omelia a Lourdes nel 2008, quando diceva: il messaggio di Maria è un messaggio di speranza per tutti gli uomini e per tutte le donne del nostro tempo, in qualunque paese siano. Amo invocare Maria come stella della speranza sulle strade delle nostre vite, così spesso buie. Lei è una luce di speranza che ci rischiara, ci orienta nel nostro cammino. Mediante il suo sì, mediante il dono generoso di se stessa, ha aperto a Dio le porte del nostro mondo, della nostra storia, e ci invita a vivere come lei in una speranza invincibile, rifiutando di ascoltare coloro che pretendono che noi siamo prigionieri del fato. Essa ci accompagna con la sua presenza materna in mezzo agli avvenimenti della vita delle persone, delle famiglie e delle nazioni. Felici gli uomini e le donne che ripongono la loro fiducia in colei che nel momento di offrire la sua vita per la nostra salvezza ci ha dato sua madre perché fosse nostra madre. Come dicevo, il nostro Santo Padre torna spesso a questo titolo, ma ci ha lasciato nella sua enciclica sulla speranza un insegnamento magisteriale di particolare vigore sulla Maria, stella della speranza. Il Papa scrive nell'enciclica: con un inno dell'ottavo, nono secolo, quindi da più di 1000 anni, la Chiesa saluta Maria, la Madre di Dio, come stella del mare, Ave Maristella. Bisogna riconoscere la vita umana è un cammino, ma verso quale meta? Si chiede il Santo Padre. Come ne troviamo la strada? La vita è come un viaggio sul mare della storia, spesso oscuro ed in burrasca. Un viaggio nel quale scrutiamo gli astri che ci indicano la rotta. Le vere stelle della nostra vita sono le persone che hanno saputo vivere rettamente. Esse sono luci di speranza. Certo, Gesù Cristo è la luce per antonomasia, il sole sorto sopra tutte le tenebre della storia. Ma per giungere fino a Lui abbiamo bisogno anche di luci vicine, di persone che donano luce traendola dalla sua luce ed offrendo così orientamento per la nostra traversata. E quale persona potrebbe più di Maria essere per noi stella di speranza? Lei che con il suo sì apre a Dio stesso la porta del nostro mondo, lei che diventò la vivente arca dell'alleanza in cui Dio si fece carne, divenne uno di noi, piantò la sua tenda in mezzo a noi. Le vere stelle della nostra vita sono le persone che hanno saputo vivere rettamente, non coloro che hanno scelto le vie del male, ma coloro che hanno seguito Dio, la coscienza, la via morale. Tra le vere stelle della nostra vita c'è Maria nella comunione dei santi, c'è la donna del Fiat, la vergine dell'attesa, la donna dell'avvento. Il Santo Padre continua nel numero 50° dell'enciclica la sua rilettura del mistero di Maria, del suo volto biblico, alla luce della speranza, offrendo non una semplice rilettura del testo biblico, ma effettivamente dipingendo il volto della madre della speranza, della stella che guida, di quella assunta che ancora di più diventa vicina al cammino dei fedeli, al cammino della Chiesa. Quella donna che, e questo è l'ultimo passo che vorrei ripescare da Benedetto, che nel buio del sabato santo era certezza della speranza, è così andata incontro al mattino della Pasqua. Ripesca così il Santo Padre quella tradizione che vede in Maria, colei che conserva la fede e la speranza nel buio del Sabato Santo, e la pone davanti ai nostri occhi per non spaventarci mai, anche delle prove più dure della storia, anche delle difficoltà significative nel cammino della comunità dei credenti. Guardando la Vergine che ha raggiunto il compimento della speranza, guardando modello e guida del nostro cammino di fede, che deve essere testimonianza per il mondo di coloro che sperano. Vorrei solo alla fine aggiungere una parola. L'insegnamento del Concilio è una fonte per la riflessione teologica, viene interpretato dal Magistero della Chiesa, deve diventare la materia del vissuto della Chiesa, dei credenti, ma in realtà diventa anche preghiera. Il nostro numero 68, che loda Maria segno di certa speranza e di consolazione, anch'esso è diventato preghiera liturgica della Chiesa. Ci sono almeno 3 testi eucaristici, 3 testi nella liturgia romana, in cui praticamente noi preghiamo con il testo stesso del Concilio. Così la fede nell'Assunzione, nel prefazio della Messa dell'Assunzione, nel rito romano riprende il numero 68 della Lumen Gentium e lo fa diventare preghiera della Chiesa. Così un vero e proprio arricchimento mariano si è avuto con il messale delle messe e della Beata Vergine Maria, in cui c'è il formulario per la Santa Messa in onore di Maria, Madre della Santa Speranza, dove di nuovo la liturgia riprende la verità insegnata dal Concilio con le stesse parole conciliari. E infine il quarto prefazio della Beata Vergine Maria, che la loda come mirabilmente unita al mistero della redenzione, perché perseverò con gli apostoli in preghiera nell'attesa dello Spirito Santo, ed ora risplende sul nostro cammino segno di consolazione e di sicura speranza. È nell'orazione che vogliamo attirare su di noi lo sguardo materno della prima redenta del genere umano, per riuscire a esserne anche noi testimoni efficaci in questo mondo bisognoso di speranza, della beata speranza della nostra fede. Il Magistero conciliare riguardante Maria ha dato una vera ondata di freschezza alla riflessione teologica. In questo il numero 68 non è un'eccezione, ma ha originato un vero e proprio una vera e propria riflessione accelerata riguardo a quel compito di Maria nei confronti della speranza, diventando più potentemente preghiera della Chiesa e ripescando quella tradizione antica che da sempre conserviamo nella Salve Regina. Ora dunque, buon avvento a tutti voi, a fianco della Vergine dell'Attesa, con la guida di quella stella della speranza, di cui luce ci porta nell'avvento verso la stella di Betlemme. Buon cammino a voi in questo santo tempo d'attesa, in cui non siamo soli, ma sempre con colei che ci è vicina, come madre della beata speranza. Buon avvento a voi, nell'attesa del compiersi della speranza che è Cristo. Grazie.
Non c'è parola che possa ringraziare Monsignor Cristoforo Caramsa di questa lezione magistrale, di cui non ha potuto, data la scarsità del tempo, esprimere l'intero, per così dire, percorso. Ma l'avete già in internet. Questo è già pronto per essere stampato, con tutte le note. Una lezione veramente da grande professore e con tanta ricerca su tutte le fonti, nell'apertura non soltanto agli approfondimenti della Lumen Gentium 68, concilio, ma nel guardare cosa ha provocato questo richiamo di speranza attraverso, sotto tutte le angolature con cui la Vergine può essere considerata. Abbiamo visto 5 angolature almeno, e nel Magistero dei Papi e nell'attuale liturgia. Perciò la madre della speranza, la stella della speranza, di una sicura speranza che non sarà mai, per così dire, portata al vertice sempre, ma non sarà mai sconfessata da nessuno, anzi, crescerà fino al suo ultimo compimento. Veramente grazie a Monsignor Cristoforo Caramsa di questa, ripeto, magistrale lezione. E la Vergine, vorrei solo ricordare questo, la nostra icona si chiama Stella Maris. La nostra antica icona c'ha l'antico medievale titolo di Stella Maris. Ma Stella Maris è il nome proprio che viene dato, interpretando già dal tempo, possiamo dire, di Girolamo, e il campo poi orientale, interpretando il nome di Maria. Maria come si chiama? Stella Maris. Stella del mare. E allora tutto possiamo dire giustamente il ripensamento tradizionale su questo titolo che è così vicino a ciascuno di noi, come ci ha ricordato il testo che non hai letto di San Bernardo, quando ti senti sconfortato, avvilito o ti senti oppresso, guarda la stella in bocca Maria, testo celeberrimo che tutti conosciamo. Qualche domanda vostra a Monsignore, il quale ha una conoscenza ammirabile, veramente, di tutta quanta non la problematica, ma l'apertura, le acquisizioni e perciò le istanze di oggi e del mondo contemporaneo, oltre che della Chiesa. Pensare soltanto, dica, che cosa, su questo argomento?
Buonasera, sono professore, vengo dalle Marche, sono qui perché
oggi abbiamo festeggiato Sisto V, la nascita, il Dies Natalis di Sisto V, che era di Grotta a Mare. Allora, volevo dire questo, lei ha citato benissimo Dante, ma Dante ha un'espressione ancora più, che va più in là della stella della speranza, che va più in là dell'immagine della fonte di speranza. Maria precorre la speranza, precorre. Dante dice, più fiate tu che precedi il dimandar dell'uomo, quindi addirittura quindi è fondamento della speranza, perché la precede. Grazie.
Grazie. Tu al dimandar precorri, no? Molte fiate al dimandar precorri, Dante Alighieri.
Io voglio ringraziare il signor Caramsa per questa presentazione di Maria, che ci aiuta davvero a porre la nostra speranza in lei. E questo fa camminare noi nel cercare di aiutare gli altri a porre la speranza in Maria, perché allora il mondo piano piano cambierà. Grazie.
Grazie a lei.
Qualche altra? Forse se permette, signori, l'aggettivo che ha usato il Concilio, certa, certus, non è mai stato usato nella Bibbia, non è usato, è stato volutamente scelto. Non è solo speranza, ma è una speranza certa, segno di certa speranza, noi traduciamo sicura, ma una certezza, e di conseguenza la Vergine diventa, come hai accennato nella lezione, la caparra, la garanzia, e perciò non solo il segno, quasi un segno premonitore, eccetera, ma la sicura certezza di ogni speranza cristiana e anche umana. E non ha sviluppato un tema che aveva accennato nella sua lezione, cioè la speranza ecumenica. Mi dice una parola sulla speranza ecumenica.
Prima ancora sulla certa speranza. Io credo che questa sottolineatura del Concilio è molto preziosa per noi, perché noi viviamo in un tempo di ottimismi vari, tutti dobbiamo essere ottimisti. Invece il cristiano ha rigore... Sì. È molto di più di un ottimista. Noi non possiamo accontentarci di un ottimismo umano. La speranza è molto di più di una veduta tutto sommato ottimista sul futuro. C'è una certezza di una vittoria di Dio, del suo regno. C'è una certezza che il male è stato ormai sconfitto, anche se noi lo vediamo prepotentemente nel quotidiano. E dunque... il cristiano a rigore non è un ottimista, ma è uomo della speranza, della certa speranza di cui Maria ci è segno. No, io in questa parte ecumenica volevo ricordarvi solo un documento che mi è molto caro, perché molti così vedono un po' forse anche ideologicamente Maria come un po' ostacolo nel dialogo ecumenico. In realtà il Concilio, in questi due ultimi della Lumen Gentium, 68 e 69, in realtà mette tutto il dialogo ecumenico, tutto lo sforzo di ricerca dell'unità sotto il segno di Maria, quasi per dire che senza di lei è impossibile un dialogo ecumenico, quasi per dire che lei deve pregare per il dialogo ecumenico e intercedere davanti al Signore perché noi e possiamo realizzare il comando di Cristo e così aiutare la ricerca dell'unità. Ebbene, c'è un documento della Commissione Internazionale di Dialogo tra i Cattolici e anglicani, ultimo documento preparato da questo gruppo di teologi, che porta il titolo molto significativo: Maria, grazia e speranza in Cristo. E voi sapete che documenti ecumenici non sono il magistero della Chiesa, sono dei documenti di studio che in un certo senso vogliono suscitare il dibattito, aiutare la ricerca dell'unità, diventano quasi un documento di studio su cui i teologi, i cristiani, sia cattolici che i cristiani fratelli separati, debbano riflettere su ciò che li accomuna e ciò che ancora li divide. E il documento su Maria con gli anglicani, devo dire che mi ha sempre molto confortato. Si prende il tema della speranza e della grazia quasi come la via per approfondire la dottrina mariana, e così ritrovare anche nei fratelli anglicani ciò che appartiene alla tradizione comune riguardo alla madre. E questo documento, che un po' nasce dal nostro tema, Maria segno di speranza, di sicura speranza, Maria donna di grazia, in realtà mi sembra abbastanza ben riuscito, pur non essendo un accordo raggiunto, ma solo, appunto, come dicevo, un documento di studio, un documento di riflessione comune, ma un aiuto su cui credo si possa riflettere. E Maria in questo testo è vista appunto come colei che in un certo senso rispecchia quel sole di salvezza che è Gesù e che noi aspettiamo che nasca anche nei nostri cuori in questo Santo Natale, cari.
Sì, grazie. È interessante questo documento, eh? Il documento anglicano-cattolico è interessantissimo, e la Vergine Maria ha una bellezza eccezionale nella sua esposizione in questo documento, meraviglioso, veramente meraviglioso. Vorrei soltanto ancora, se permettete, chiedere perché il concilio, c'è anche non soltanto l'unione dei cristiani, ma c'è anche il mondo davanti, e il concilio termina appunto, ma ha dato un titolo solo agli ultimi due numeri di cui fa parte il 68 che abbiamo ascoltato, ha dato un titolo solo, Maria segno di speranza e di consolazione per il pellegrinante popolo di Dio, però conclude con l'apertura a tutti i popoli, perché tutti possano, fino a che tutti, sia quelli che conoscono il loro Salvatore, sia quelli che lo ignorano, tutti i popoli in pace e concordia giungano a formare l'unico popolo di Dio. È una speranza umana, è una speranza di un futuro che Dio conosce, che noi imploriamo con Maria nella comunione di tutti i santi con le nostre umili suppliche e che attendiamo con fiduciosa speranza. Grazie, ci troviamo insieme con Monsignore, a cui diamo il ringraziamento da pubblicare immediatamente questo testo. Grazie, quanto è bello.